9 passate da 2 minuti, riprendiamo la linea in Newsline, lo facciamo anche su Controradio TV, dunque visibili anche sui nostri canali crossmediali. Verso un patto digitale dello sport, il titolo di questo approfondimento. Saluto subito gli ospiti, in collegamento la sociologa Maria Lipone, counselor per la rete nazionale Patti Digitali e Media Education, Educazione e Comunità. Ben trovata, buongiorno professoressa.
Buongiorno, buongiorno.
E con me in studio Tommaso Giani, educatore di squadre giovanili di calcio per la FIGC, Comitato Regionale Toscano e diacono della Chiesa Cattolica. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci avviciniamo ad un appuntamento che ci offre anche lo spunto per questa riflessione. Parliamo del coordinamento dei patti toscani che invita sport e sfide del digitale. È il primo appuntamento organizzato dal coordinamento dei patti toscani. Professoressa Lipone, vogliamo innanzitutto ricordare i fondamentali, qui su Controradio ne abbiamo parlato spesso, ma cosa sono questi patti?
Allora, in un momento in cui, no, lo sappiamo tutti, i dispositivi, gli smartphone sono particolarmente presenti, ingombranti, dice qualcuno, nella vita di tutti, giovani e adulti, ecco che i patti nascono, in particolare tra gruppi di famiglie, ma poi anche coordinandosi con le scuole e in quest'ultimo caso addirittura con le società sportive, per condividere dei bisogni, condividere delle osservazioni e quindi anche delle regole per un'educazione digitale che coinvolga un po' tutta la comunità educante, dia a bambini, ragazzi e anche a noi adulti così delle buone prassi, delle regole, una coerenza rispetto all'utilizzo sano, consapevole della tecnologia.
L'appuntamento cui facevamo riferimento, promosso dal coordinamento, si terrà il 6 marzo alle 18 al Circolo Arci Andreoni a Firenze. Ci dice intanto cosa c'entra il digitale con lo sport, cioè cosa c'entrano le società sportive nell'ambito dell'educazione al digitale consapevole?
Allora, intanto le società sportive incontrano quotidianamente bambini e ragazzi, sono un presidio di salute e di benessere e l'utilizzo, diciamo, del digitale ha a che fare anche con la salute, l'abbiamo scoperto forse un po' tardi, ce lo dicono in forma, diciamo, abbastanza unanime tantissimi studi, hanno degli impatti anche sulla salute se non utilizzati in modo corretto, ed ecco che chi più dello sport, no, che ha da sempre al centro la salute, no, di bambini e ragazzi e anche di noi adulti, chi più dello sport può essere un luogo in cui veicolare questi messaggi. Sappiamo anche che purtroppo la presenza degli smartphone negli spogliatoi piuttosto che sugli spalti da parte di genitori ma anche da parte di tecnici durante gli allenamenti ha delle ripercussioni, no? Che ad esempio l'iperconnessione da parte di alcuni ragazzi ha delle conseguenze rispetto anche alla loro prestazione, soprattutto, come poi forse si dirà fra un pochino, soprattutto sulle relazioni, sulla quantità e la qualità delle relazioni che bambini e ragazzi instaurano tra di loro.
Ecco, abbiamo introdotto e anche iniziato ad approfondire il tema. Tommaso Giani, lei vive quotidianamente questa realtà, ci conferma che il digitale influisce in qualche modo, anche può deviare da una sostenibilità e anche una valorizzazione del concetto di socialità in ambito sportivo.
Sì, piccola premessa per presentarmi meglio. Io mi sono un po' inventato un lavoro, no? Da un paio d'anni mi sono proposto alla Federazione Italiana Gioco Calcio come educatore. Io in pratica seguo 10 squadre giovanili di calcio sparse per la Toscana, 8 maschili e 2 femminili, e le accompagno ogni giorno a piccoli gruppi, ragazzi e le ragazze, presso associazioni o realtà del sociale che si occupano di persone più fragili. Quindi accompagno per una dozzina di pomeriggi durante l'anno le ragazze della Cararese nel carcere minorile di Pontremoli, i ragazzi dell'Asta Taverne di Siena, alla Misericordia di Siena, per fare dei trasporti non urgenti sull'ambulanze, i ragazzi del Castelnuovo Garfagnana per una dozzina di pomeriggi in un centro, un'associazione per ragazzi disabili intellettivi. Quindi io non li seguo direttamente sul campo, però poi ovviamente li vado anche a vedere durante le partite, quindi sul campo ci sono vicino. Ecco, qual è il mio punto di vista? Il mio punto di vista, per fortuna, non è di un uso, di vedere un uso, un abuso dei dispositivi positivi durante le attività sportive. Questo io non l'ho mai visto, di ragazzi che in panchina durante la partita smanettano col cellulare,
sì.
Oppure no, questo no, però vedo un po' le conseguenze, faccio una correlazione, non sono sicuro ma sono abbastanza sicuro, sul fatto che l'uso degli smartphone eccessivo durante il resto delle loro finestre di vita, scuola, nel pomeriggio che non c'è l'allenamento, impoverisce la loro capacità di relazionarsi con gli altri, di parlare. Io quando li porto nella casa di riposo, nel carcere minorile, alla misericordia, fate qualche domanda. C'è una difficoltà grande a parlare in pubblico, ma il pubblico non è un cinema pieno, quattro persone. E io la correlazione mi viene da farla, di dire non è che sono così disabituati alla socialità faccia a faccia, che poi...
Cioè si passa dall'agonismo del campo, dal contesto sportivo, alla bolla digitale, non vivendo tutto quello che c'è intorno in termini di partecipazione e di comunità.
Sì, la mia percezione è che siano molto disallenati, per usare una parola sportiva, a porsi in relazioni con persone che non sono già nella loro cerchia, con estranei, no? Che però è un ambiente interessante, perché poi suscita la loro curiosità questi incontri che io li porto, dove io li accompagno in queste associazioni che si dedicano agli altri, tant'è che poi quando usciamo mi fanno delle domande a me. Io dico, ma perché non l'hai fatto a loro, no? E avevo paura di far brutta figura, questa esposizione ai social che creano, no? Questo sempre mettersi in vetrina, il giudizio, che figura ci faccio. E quindi c'è da lavorare su questo.
Professoressa Lipone, capiamo bene che non sono due binari paralleli, si incontrano e noi dobbiamo esserci quando si incontrano, perché c'è una appunto interconnessione di disagi che da un ambito sportivo all'altro può essere intercettata. Anche per questo voi rivolgete un appello nel essere il 6 marzo a questo evento agli allenatori, a chi fa parte di una realtà sportiva.
Sì, sono invitati tutti coloro che da una parte, no, sono attivi in una società sportiva come tecnici, allenatori, ma dall'altra hanno anche a cuore il benessere, ma forse anche la performance degli atleti, perché sappiamo che esiste un'associazione inversa, non proprio una correlazione causa-effetto, ma sicuramente un'associazione inversa tra iperconnessione o utilizzo prolungato nel tempo, lo screen time, così come viene definito, e alcune conseguenze dal punto di vista fisico, dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista anche relazionale, emotivo. Quindi ecco, è importante porre l'attenzione, è importante parlarne e dare ai ragazzi dei messaggi coerenti, tutti noi adulti, ritornare ad essere comunità, come abbiamo ripetuto più volte, comunità educante.
Poi torneremo sul versante del come essere adulti in una comunità educante, con messaggi corretti, anche esempi e testimonianza, ma vorrei affrontare il fenomeno del cyberbullismo negli spogliatoi, l'utilizzo di immagini o di altre forme di pressione psicologica. Gianni, lei è a contatto con testimonianze di difficoltà che magari appunto con lei, ragazzi o ragazze, si sono confidati i momenti di isolamento o di pressione all'interno dello spogliatoio, che è un contesto impattante e formativo a sua volta.
Io sinceramente no, non ho incrociato in queste 10 squadre di quest'anno, ma anche in quelle dell'anno scorso, di situazioni che sono venute fuori legate al cyberbullismo, e mi viene da sperare che non ci siano stati. C'è da dire che io opero con adolescenti grandicelli, no? Dai 16, 17, 18 anni. Secondo me la fascia più a rischio è quella delle medie, è quella del primo anno di superiori in questi fenomeni. Io mi accorgo che l'uso dei social, ecco, sono stato testimone di questo, di un uso dei social mirato a attizzare gli animi, a innervosire in vista e post una partita, perché visto che ogni squadra ha il proprio recapito, la propria pagina sui social, questi ragazzi poi leggono le note, i nomi e cognomi dei giocatori, li ricostruiscono chi sono, e poi quindi sui social continua a volte a esacerbarsi gli animi postando offese, cose magari su canali, su chat private, su situazioni che non emergono subito, però questa cosa qui l'ho captata, quindi un'attenzione particolare degli allenatori dovrebbe essere su questo. Dice, ma poi con gli avversari come ci relazioniamo? O meglio, forse in questi casi non ci relazioniamo.
E poi torneremo sul fair play. Professoressa Lipone, cyberbullismo, che fotografia ci restituisce la sua esperienza?
Come si diceva, ecco, diciamo il target di età è determinante. Sicuramente quello dei ragazzini, diciamo, della secondaria di primo grado, quindi medie, è il target più a rischio, più vulnerabile. Perché? Perché uno strumento così potente ha bisogno di competenze. Uno strumento così potente come lo smartphone, che mi permette di fare un sacco di cose, anche straordinarie, lo vogliamo dire, ha delle grandi opportunità, però necessita di una competenza e di una anche capacità di valutazione dei rischi che molto spesso, quasi sempre, in prima, seconda, terza media, un ragazzino non possiede, semplicemente perché il suo cervello non è ancora, diciamo, formattato affinché possa avere, ecco, questa capacità di valutazione del rischio, di determinazione delle conseguenze, eccetera. Per cui molto banalmente alcuni ragazzini ecco, ingenuamente, forse o non sempre, ecco, con un intento negativo, utilizzano termini, comunicazioni che non sono assolutamente corrette, che rischiano di ledere anche la sensibilità dei compagni. A volte lo fanno invece in modo molto provocatorio, conoscendo benissimo la differenza tra una comunicazione sana e una che invece sana non lo è. Ecco, i casi sono diversi, tanto che alcune società sportive si stanno attivando proprio per vietare, ad esempio, lo smartphone all'interno degli spogliatoi e preservare quello che è un momento fondamentale anche per la creazione del gruppo squadra, che è quello dello spogliatoio.
Anche i contesti di esibizione o di partite, mi riferisco a saggi, o dal punto di vista del pubblico e quindi degli adulti, dovrebbero essere preservati, perché facciamo un largo uso degli schermi, spesso appunto dando noi stessi, no, una dimensione falsata e non corretta di quello che è l'uso del digitale, professoressa.
Ma guardi, adesso parlo anche da mamma oltre che da formatrice, no? Mi capita molto spesso di partecipare ad eventi sportivi e di così osservare, no, l'utilizzo che anche noi adulti facciamo di questo smartphone, spesso frapposto tra noi e i piccoli atleti che stanno no, dimostrando le loro capacità in campo durante una prestazione appunto sportiva, e mi capita di osservare gli sguardi di bambini e ragazzi che si voltano verso la platea in cerca, no, degli occhi di mamma e di papà, che nel frattempo sono concentrati no, invece su uno smartphone, magari a fare tutt'altro, semplicemente a guardare la performance attraverso il filtro di uno schermo. Ecco, abbiamo bisogno di restituirci quello sguardo, quell'attenzione, quel riconoscimento reciproco, ecco, che spesso gli schermi non permettono. Quindi sì.
Cercavo una conferma, purtroppo, che lei mi ha dato, ma che coinvolge un po' tutti noi. Se ci facciamo un esame di coscienza, utilizziamo questo strumento in un modo tale che non vorremmo insomma raggiunga poi quel messaggio rispetto al pubblico dei più giovani, e quindi in qualche modo noi innestiamo un percorso sbagliato. Ma a proposito di percorsi sbagliati e di cattivi esempi, tornando a parlare del fair play, Tommaso Gianni, lei è educatore di squadre giovanili di calcio, forse ci dovrebbe essere anche una professione di educatori dei genitori dei ragazzi e ragazze che appartengono a squadre giovanili. Faccio un riferimento di cronaca: una rissa tra genitori è scoppiata sugli spalti del campo dell'Isolotto a Firenze nel corso di una gara di esordienti, pochi minuti prima dell'inizio della cosiddetta partita applaudita, un'iniziativa pensata proprio per promuovere il fair play, insomma invitare il pubblico a sostenere i ragazzi solo con gli applausi. Invece urla e minacce sotto gli occhi increduli dei giovani calciatori, non c'è
partita lì. Di ragazzi di 13 anni.
Ecco, quindi stiamo parlando proprio della fascia, i bambini guardavano increduli, dei genitori che neanche si rendevano conto del significato della stessa partita da un punto di vista educativo.
Io, parlando con i ragazzi che seguo ogni giorno, alcuni di questi mi hanno raccontato: ma lo sai, Tommaso, che io a un certo punto ho detto a mio padre: non devi più venire alla partita, non azzardarti più ad aprire bocca, no? Quindi il figlio addirittura che redarguisce il padre per questi comportamenti. Quindi sì, c'è un problema grosso, un problema grosso di gestione delle emozioni, di approccio, di andare alla partita del figlio come andare a una guerra, cioè c'è proprio già lo spirito sbagliato, quindi sì, andrebbe fatta un grosso lavoro di formazione. Il problema delle società sportive è che hanno un focus troppo spesso esclusivo sull'attività agonistica, e invece uno non si accorge che hai fra le mani, fra virgolette, tutti questi ragazzi per così tanto tempo, i loro genitori, e bisognerebbe cominciare a cambiare un po' l'ordine delle priorità, cioè sensibilizzare. E poi, secondo me, in casi estremi e recidivi, le società, con l'aiuto delle federazioni, dovrebbero avere la possibilità di dire: guarda, niente in contrario che tuo figlio continui a venire, anzi ci teniamo, ma te alle partite vedi che l'hai fatto una, due, tre volte, è meglio che resti fuori.
Dopo la rissa dobbiamo anche dire che è stata proposta una riflessione condivisa tra i genitori, con l'idea di ritrovarsi sugli spalti in modo diverso. Il messaggio emerso dai dirigenti è stato: lavorare non solo sull'educazione sportiva dei ragazzi, ma anche su quella degli adulti. Speriamo che si faccia un percorso di questo tipo. Sicuramente è un tema questo che, al di là del digitale o meno, professoressa Lipone, pone le società sportive al centro anche di un possibile contributo costruttivo in questo senso.
Sì, assolutamente, lo sport è veicolo di valori che andrebbero ripresi e appunto valorizzati il più possibile e messi al centro di una riflessione che riguarda appunto non soltanto gli atleti, ma anche i loro genitori, gli adulti, anche i nonni, insomma tutti coloro che sono sugli spalti e partecipano, diciamo, alle esibizioni sportive di bambini e ragazzi. Sono valori importanti, il valore del rispetto, del fair play, dell'inclusione, dell'accoglienza reciproca, ecco, valori su cui forse, ecco, dovremmo ritornare a soffermarci, a ragionare, ecco, se sono parte ancora, no, della nostra così, della nostra visione dello sport e non solo o meno, ecco.
Sì, io volevo aggiungere il fatto di promuovere delle pratiche positive, no? Prima dicevo il caso estremo di allontanare un genitore, ma le società sportive, noi adulti, dovremmo promuovere delle situazioni che alleggeriscano, ammorbidiscano il clima. Per esempio, una bella realtà che ho visto succedere su un campo di Firenze: i genitori della squadra di casa che prima dell'inizio della partita dicevano: i genitori della Laurenziana, giocavano contro la Laurenziana, la Rondinella, venite tutti al bar, un caffè gratis per tutti voi, no? E questi, ma davvero, un euro il genitore, pagava un euro in più per il genitore avversario, ma allora cominciavano a parlare: ma di che parte di Firenze siete, ma vostro figlio chi è? E quindi dice: noi lo facciamo sempre, perché quando dopo il caffè la partita scorre liscia sugli spalti, non c'è. Quindi queste pratiche dovrebbero diventare pane quotidiano.
E anche sicuramente la pressione che poi avvertono i ragazzi, no? E le ragazze, certo, sicuramente minore. Allora,
è brutto vedere i genitori di una squadra tutti da una parte della tribuna, i genitori dall'altra parte come fossero le due tribù, no? Ma che siamo?
Socialità autentica, questo è un po' l'obiettivo dell'appuntamento del 6 marzo alle 18. Il coordinamento dei Patti Toscani invita Sport e Sfide del digitale, in particolar modo allenatori, società sportive, ma cittadini, cittadine e genitori, al Circolo Arci Andreoni a Firenze. Grazie alla professoressa Maria Lipone per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Buona e anche mattinata. A Tommaso Giani, che abbiamo ritrovato in altri appuntamenti qui all'interno degli approfondimenti dedicati al digitale, che ci porta sempre degli esempi concreti. Questo è importante, no? Anche in prospettiva di restituzione di fiducia e di strumenti che possono essere adottati. Grazie Tommaso.
Grazie a voi.
Sono le 9:21 minuti, termina qui anche questa newsline, approfondimento che potrete riascoltare sui nostri canali crossmediali. Noi ci risentiamo alle 12:45 per la cronaca, le altre notizie. Rimanete connessi anche su controradio.it.